しきあなた、苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ。夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。
Un saluto a Paolo Cantù, un saluto a Reggio Emilia. Ciao Paolo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Reggio Emilia è una città che ha tante caratteristiche, ha anche una lunga storia di impegno politico, una lunga storia anche di impegno culturale. E in questo caso il nostro ospite di oggi, Aletti e Lettini, lo sapete, il settimanale di Radio Popolare dedicato alla lettura tutte le estati. Noi ritorniamo con personaggi del mondo della cultura, protagonisti del mondo della cultura e librerie indipendenti nella seconda parte, ci raccontano il loro lavoro, il loro mondo, la loro estate, quella dell'ambito per cui lavorano, e poi le loro letture, quelle che suggerirebbero agli amici e alle amiche, come sono i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Dunque, Paolo Cantù da qualche anno, insomma, fa il pendolare dell'alta velocità, cioè nel senso che lui in realtà mi è piuttosto lombardo, nasce qui, poi
Brianzolo,
lo diciamo, per chiarire, dopodiché insomma mi è espatriato in Piemonte per lungo tempo, dopodiché è arrivato a Reggio Emilia e dirige ormai da quanti anni, Paolo?
6 anni e mezzo.
I teatri di Reggio Emilia, lo dico al plurale perché appunto si tratta di una realtà che va un po' raccontata, giusto?
Sì, i teatri, perché effettivamente sono più teatri, e la fondazione è vero, va raccontata perché è un ente culturale che si occupa, che frequenta un po' tutti i linguaggi dello spettacolo dal vivo, perché oltre ad avere 3 teatri nella stessa piazza, che è una cosa curiosissima non solo per l'Italia ma per il mondo, affacciati sulla stessa piazza, in realtà si occupa dalla produzione di opera lirica, al teatro, alla danza, ai musical, ho tantissima attività di formazione, un premio internazionale sul quartetto d'archi ogni 3 anni che si chiama competizione, il premio Paolo Bruciani, che abbiamo appena concluso. E come tutti gli anni a settembre, tra settembre e ottobre, apriamo le stagioni con invece un festival che si chiama Festival Aperto e che diciamo si occupa di, è un po' la nostra finestra sulla creazione contemporanea, con 2 focus, uno sulla danza contemporanea e l'altro sulla musica contemporanea, ma poi cerchiamo, come dire, di muoverci nei meandri della creazione nel modo più libero e possibile, contaminato possibile.
Il festival che apre a settembre, noi ne approfittiamo proprio perché Letti Lettini va in onda durante l'estate, per anticipare un po', visto che recentemente avete presentato il programma dell'edizione 2024, per anticipare un po' quali saranno gli appuntamenti del festival.
Sì, allora, dicevo prima che il festival appunto è un po' il nostro sguardo sul contemporaneo, che come sempre diciamo assorbe, restituisce e chiede anche agli artisti di indagare il contemporaneo, e come dicevo assorbe un po' il nostro tempo. Quest'anno il sottotitolo del festival è molto semplice ma molto indicativo, si chiama Articolo 11, perché insomma quello che vediamo in giro, il ritornare a parlare di riarmo, le guerre fuori e dentro confini europei, insomma ci fanno pensare, ci fanno attivare rispetto al fatto che l'arte e la cultura debbano sempre essere mezzi di dialogo. Non è un caso che il festival sia pieno di artisti veramente da tutto il mondo, che spaziano da Cuba fino al Giappone, passando per la Cina piuttosto che gli Inuit o l'Islanda. Insomma, l'idea del festival è che la fratellanza fra i popoli, prima di tutto l'arte, debba pensare e ragionare in termini di fratellanza fra i popoli. In mezzo a questo racconto ci sono artisti straordinari, perché è un festival di artisti internazionali, appunto da tutto il mondo, sono in tutto 33 spettacoli, 55 repliche, 8 produzioni e coproduzioni, 11 prime fra assolute e prime italiane, e quindi insomma un festival che si muove in questo panorama. E non so se vuoi che racconto qualcuno degli appuntamenti.
Sì, sì.
Ecco. Va bene, allora vado diretto. È sempre difficile ovviamente fare la scelta delle cose da dire quando se ne hanno appunto 33 da dire, però ne scelgo qualcuno che possono magari incuriosire i nostri ascoltatori. Partiamo nel festival con due appuntamenti musicali. Uno è Tenari Wen, gruppo Tuareg Magliano, straordinario, in collaborazione col Barezzi Festival di Parma, e nella stessa settimana, il 21 settembre, Arwan Ortiz, che fa il suo flamenco criollo. Il flamenco criollo è sostanzialmente, lui è un jazzista cubano che ha messo insieme gli elementi del flamenco come genere, diciamo, migrante, perché parte dalla radice arabo-andalusa, passa per le culture afro-cubane, il Medio Oriente, insomma, racconta il genere del flamenco come un genere itinerante fra le culture e i popoli, che poi è arrivato a stabilizzarsi in un certo modo. Ma è davvero, sarà un concerto di grandissima energia, insomma, ci attendiamo per divertirci insieme. Sempre sul lato musicale mi viene da raccontare Emiliana Torrini, insomma, cantautrice con grandissime collaborazioni in tutto il mondo, piuttosto che un progetto un po' strambo che si chiama Il Popolo Giusto Vuole la Neve, che è un progetto che lavora sulla, che racconta la città di Reggio Emilia. Il Popolo Giusto Vuole la Neve è una specie di primo murales degli anni 40 di Reggio Emilia, che parla appunto della storia di questa città, che è una storia, come dicevi tu, piena e ricca di cultura, di politica e di tante altre cose. E un altro progetto che è sempre musicale, OHT Sentieri Selvaggi, per un progetto, diciamo, visivo musicale legato al pezzo Music for the Musician di Steve Reich, famosissimo, insomma, ne faranno un concerto spettacolo. Per la danza, tre cose: il collettivo La Horde, sì, che è un collettivo francese, Ballet de Marseille, che è passato anche per Milano dall'amico Umberto Angelini in triennale, con un nuovo, diciamo, uno spettacolo che sono tre pezzi dei loro spettacoli precedenti, che indagano la generazione X, mi viene da dire, insomma, fragilità, violenza, emozioni di quella generazione che ci rinfaccia, insomma, il mondo che gli stiamo lasciando, per dirle due parole. Chiudo con weekend finale di novembre, 22, 23, 24 novembre, ci sono due appuntamenti di eccezione. Uno è Ann Teresa De Kesmacher, grandissima coreografa tra le più importanti contemporanee, che, a cui abbiamo commissionato un pezzo nuovo per gli spazi della collezione d'arte contemporanea Maramotti, e farà un pezzo, diciamo, pensato apposta con musica dal vivo e tre danzatori in scena per la collezione, in dialogo con le opere d'arte contemporanea della collezione. Dall'altra parte, in teatro, invece, Netherlands Dance Theater, con un doppio pezzo Marcos Morao e Zellner, e Netherlands Dance Theater è una straordinaria compagnia di danza, insomma, non vediamo l'ora di vedere. Mi fermo qui perché potrei raccontarne ancora per un bel po', ma diventa troppo lunga.
Ti faccio un'ultima domanda a proposito dei teatri di Reggio Emilia, ovvero, sì, dato che ne abbiamo parlato, insomma, in tante circostanze, di quello che fate durante l'anno, di quello che fate per i festival e così via, dal tuo punto di vista di operatore del settore, ma mi viene da dire ancora giovane, cioè sostanzialmente che non appartiene alla generazione che ha fatto di Reggio Emilia un polo culturale già a partire dagli anni 70, unendo tutta una serie di istanze, come avete ben spiegato nelle iniziative per celebrare Musica Realtà l'anno scorso. Che cosa resta di quel lascito, che era anche un lascito, diciamo, di cultura, di politica culturale, ecco, dato anche da un certo tipo di amministrazioni e così via, Reggio Emilia, se ne rilevano ancora le tracce, oppure bisognerebbe magari provare a rinnovarlo, a rinverdirlo, a trovare, insomma, delle nuove vie?
Io penso che, diciamo, la fondazione, il festival, queste cose sono, diciamo, si sono evolute insieme alla storia della città. Cioè, una cosa incredibile di Reggio Emilia, lo dice appunto, lo dico essendoci arrivato da
fuori,
la cosa evidente è una che è fondamentale, e cioè che il teatro, la fondazione teatri, quello che fa, è ancora riconosciuto come un pezzo, un patrimonio pubblico della città, e questa è una cosa che obiettivamente in Italia c'è pochissimo,
non accade quasi più,
che non accade praticamente più, noi stiamo cercando tutti insieme di non solo di preservarlo, ma anche di raccontarlo nel 2024. Cioè, io penso che i tentativi di evoluzione, con cose che funzionano meno, eccetera, è l'idea di partire da un'idea, da una tradizione, da quella che raccontavi tu, musica, realtà e non solo. E che cos'è? Che cosa deve essere il rapporto fra la cultura, il teatro e anche come spazio fisico? Cos'è un teatro pubblico in una città? Stiamo provando anche a inventarcelo, a raccontarci che cosa può essere tutti insieme il rapporto di uno spazio di quel tipo per una città. E quello che c'è ancora a Reggio Emilia è questo. Io penso che le grandi sfide siano due. Uno è che quello spazio deve essere uno spazio anche e soprattutto per nuove generazioni. Ci proviamo con alti e bassi, sperimentazione di vario tipo. E l'altro è per nuove comunità, cioè Reggio Emilia è una città che è cresciuta negli ultimi 20 anni principalmente di nuove comunità. Il teatro deve essere il teatro di tutti, non può essere solo di una parte, che è la piccola minoranza che va a teatro, che di solito appartiene a un certo tipo di pezzi della società. Quello che stiamo cercando di fare insieme è che quel teatro continui, anzi si trasformi sempre di più nel teatro di tutti. Che quando un ragazzo di 18 anni che sta lì fuori a ascoltare la musica trap o di qualche altro tipo fuori dalla piazza del teatro possa entrare e dire: ok, questo teatro è anche mio per questo pezzo.
Mi sembra proprio, come dire, la traduzione contemporanea di quell'ascito. Dunque, Paolo Cantù, sempre interessante parlare anche di queste cose. Ovviamente teatri di Reggio Emilia, trovate tutto ovviamente in rete con i calendari, il modo per prenotare. Vedrete, la proposta è davvero interessante. Dimmi un brano che vorresti ascoltare, così ex abrupto lo chiediamo. No, tipo adesso, cioè, tu dicevi il ragazzo in piazza che ascolta la trap e che potrebbe entrare e scoprire che c'è anche della musica da ascoltare dentro il teatro. Invece in questo caso il ragazzo sei tu. Che brano vorresti?
Vorrei qualcosa dei Beatles. Va bene tutto dei Beatles. Bene. Che ho scoperto in età adulta, ma va bene così.
Ok, allora scegliamo noi e ti dedichiamo un brano dei Beatles. Fra poco ritorniamo con Paolo Cantù.
It must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. About Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me. You know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing. Forever. Strawberry feels forever.
Siamo ancora con Paolo Cantù, il direttore artistico dei teatri di Reggio Emilia, che ci ha parlato del Festival Aperto che comincia a settembre, della missione dei teatri di Reggio Emilia, della loro storia, della tradizione della città e anche dei loro obiettivi futuri. Adesso gli chiediamo i suoi consigli di lettura. Eh sì, perché insomma, pur occupandosi tanto di spettacolo dal vivo, sappiamo che sei anche molto curioso e che forse hai anche dei libri del cuore. Ne bastano 3 o 4 da suggerire per l'estate dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
Sì, mi suggerisco qualche libro che ho letto o riletto ultimamente. Il primo libro di penso che sia un'opera prima di Dario Ferrari, si chiama La ricreazione finita. È un libro che io ho amato molto, intanto perché ha un titolo meraviglioso e che è sempre qualcosa di importante per i libri, ma in realtà oltre al titolo c'è anche qualcos'altro, il racconto di un dottorando insomma, che in qualche modo si lascia vivere e in mezzo accadono delle cose, si come dire, la realtà si mischia alla finzione rispetto a una tesi di dottorato che lui deve scrivere, quindi a un certo punto arriva il terrorismo degli anni 70, insomma c'è tanto in questo libro, ma è veramente un bel romanzo e lo consiglio a tutti perché secondo me è davvero molto molto interessante. Un'altra cosa secondo me bellissima è un autore che si chiama Benjamin Labatut, lui è un diciamo di origine olandese ma adesso da molti anni trasferito in Cile, è uno scrittore, anche un conoscitore della scienza, della fisica in particolare, della matematica, ha scritto 2 libri secondo me, entrambi molto molto interessanti, il primo anche qui con un titolo meraviglioso, Quando abbiamo smesso di capire il mondo, in realtà è un grande racconto a partire dal 1700 che spazia per diciamo per, ci fa vagare nella scienza dal 700 ad oggi, e il titolo in realtà è preso diciamo in qualche modo a prestito da una situazione nella quale Eisenberg si trova quando si trova a soggiornare Helgoland in questa isola sperduta, e a un certo punto ha questa epifania, cioè capisce che l'unico modo per capire il mondo in realtà è non cercare di capirlo più con la prospettiva, con la misura, con i paradigmi che abbiamo, ma in un altro modo. Allora questo mi sembra un auspicio interessante per tutti, provare sempre a ragionare in termini diversi, trasversali, e non, come dire, per quello che ci viene dato e lasciato dal come si, come dire, si ragiona così, ecco, provare a ragionare sempre in termini in qualche modo diversi. Poi sempre Labatut ha scritto un altro libro che si chiama Maniac, che è altrettanto bello, dedicato a von Neumann, forse il più grande scienziato di tutti i tempi, almeno qualcosa dice così, c'è qualcuno che dice che a questo mondo ci sono 2 tipi di persone, Jens von Neumann e il resto di noi, tanto per dirvi che cosa si pensava di quest'uomo, è straordinario quanto inquietante, perché poi è stato fra gli scienziati che hanno aiutato a costruire la bomba atomica dando un grandissimo contributo, quindi insomma, però è un altro libro interessante, Maniac, che parla del primo calcolatore, delle idee di Neumann che diventano qualcosa. Un libro di montagna, quanti ne posso dire?
Perché no, vai, noi siamo qui in ascolto, anche perché sei molto, come dire, molto bravo a presentarli, è molto chiaro. Un libro di montagna?
Un libro di montagna, perché sono appassionato di montagna, Enrico Camanni, che peraltro è un bravissimo scrittore di queste cose, Se non dovessi tornare, La vita bruciata di Gary Hemming, alpinista fragile, alpinista degli anni 60, insomma, racconta una storia che è davvero incredibile, insomma, che non ce ne sono più. Io sono appassionato di montagna, quindi ascoltare queste cose, questi racconti hanno a che fare proprio veramente con la vita, no? Quel tipo di alpinismo aveva a che fare ha a che fare tuttora, ma allora ancora di più con qualcosa che è la vita, l'illusione, insomma, davvero ci sono tante. È un libro che si legge veramente in un giorno e mezzo. Finisco con 2 cose meravigliose, con 2 donne. Vabbè, una si chiama Elizabeth Colbert, il libro si chiama La sesta estinzione, una storia innaturale, e parla, diciamo, del fatto che noi siamo immersi nella possibile sesta estinzione. Qualcuno dice, lei racconta una serie di fatti e dice, è una divulgatrice, giornalista americana, e in qualche modo dice siamo in mezzo a questa cosa, e qualcuno dei, diciamo, degli esperti dice sì, non sarà catastrofica, abbiamo già passato delle altre estinzioni, le Big Five, stante il fatto che però il tempo è velocissimo, e lui dice, questo climatologo dice, risolveremo questa crisi climatica, mi ha detto, decarbonizzeremo tutto, però poi ha aggiunto, sarà troppo tardi per molti degli organismi che amo. Questo per dire che certo. Evidentemente il mondo, la sostenibilità del mondo che stiamo raccontando è piuttosto, in cui siamo immersi, è piuttosto complessa. E poi chiudo con un classico meraviglioso che ho riletto anche per ragioni di lavoro, che è Frankenstein di Mary Shelley, che è davvero qualcosa di meraviglioso.
No, anche perché molti, per via degli esiti cinematografici, insomma dei mille, anche dei molti spettacoli che gli sono stati dedicati, insomma di fatto... Molti non l'hanno letto questo libro, molti, ma leggetelo, leggetelo perché è veramente originale, cioè veramente immaginatevi questa ragazza, no? Cioè di buone letture, sì, di buona famiglia, quello che volete, ma che aveva anche una vita estremamente originale e anticonformista, che scrive a un'età veramente verde un libro del genere, cioè leggetelo.
Non mi associo. Dire che leggetelo perché davvero si apre un mondo, ecco, perché poi siamo tutti come dire, riempiti di un altro immaginario rispetto a questo libro, e invece va letto nella sua come dire, nella sua originalità, ecco.
Sì. Esatto. Grazie a Paolo Cantù, insomma, tanti suggerimenti di lettura per quest'estate che arrivano dal direttore dei teatri di Reggio Emilia. Buon lavoro e buona estate a te.
Grazie mille, buona estate a tutti.
A risentirci.
winter time, summer's too. I keep hoping for something new. If it don't break, it'll burst. If it's not bad, it's worse. If it don't bleed, it really hurts. Bad storms or clear skies, those politicians keep telling lies. Daylight, deep dark, they steal hope from the people's hearts. It's not a sin, it's a law. It's rich attacks the poor. It's never less, it's always more. Sunset to dawn, people love just doing wrong.
Mais que nada,愛してるのよあなたを。泣きたいほど愛しているの。
Bentrovati in questa seconda parte di Letti e Lettini, la trasmissione di Radio Popolare dedicata alla lettura, in cui ogni sabato viene ospitato un personaggio di spicco del panorama culturale italiano attuale che offre i suoi consigli di lettura nella prima parte, e nella seconda parte andiamo alla scoperta di una libreria indipendente a cui chiediamo altrettanti consigli di lettura e soprattutto di raccontarci la sua storia. Io sono Lavinia Azzaretti e oggi andiamo metaforicamente, radiofonicamente, a Napoli a scoprire la libreria Tamu, che ci presenta Cecilia, la libraia Cecilia. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io intanto la primissima domanda che ti faccio è che, visto che io a Napoli ci sono stata una sola volta e un bel po' di tempo fa, ti chiedo di guidarmi e guidare i nostri ascoltatori nella tua libreria, cioè portaci attraverso le strade di Napoli e facci entrare con te in questo posto magico che avete fondato, insomma.
Sì, la libreria è proprio in pienissimo centro, di fronte al monastero di Santa Chiara, e è una via, diciamo, non tra le più affollate, come immagino, non so se ne hai ricordo, ma comunque sicuramente da quando ci sei stata tu è sicuramente più affollata e attraversata la città da vari flussi di turismo. E quindi la libreria Tamu è in una via, diciamo, in centro, ma comunque meno inondata da flussi, e quindi per chi vuole un attimo fuggire da queste orde di turisti che invadono le strade strette del centro, può trovare un po' di ristoro.
Beh, io intanto sono rimasta affascinata da questo nome, Tamu. Chi è Tamu?
Tamu è un personaggio di un libro di Fatima Mernissi, che è una scrittrice e sociologa marocchina. Il libro è La terrazza proibita e racconta la vita di un harem di campagna e di città, in cui le donne che vivono in questo harem trovano tante strategie di sopravvivenza alla noia, e in cui in realtà c'è molta solidarietà anche femminile tra loro nell'escogitare piani di fuga dalla noia, ma anche nell'inventarsi delle cose, e che a un certo punto in questo harem di campagna irrompe questa guerriera berbera che combatte contro i colonizzatori francesi, e in cui le donne di questo harem di campagna la accolgono, e da qui nasce, insomma, un bello spaccato di solidarietà femminile, e anche nel contesto, appunto, della guerra decoloniale, cioè della lotta contro i coloni, e questo personaggio ci sembrava un po' rappresentare anche lo, insomma, un intento di questo progetto, che è quello di dare anche voce e spazio a narrazioni, a sguardi che vengono spesso filtrati con altre lenti e molto viziate anche da uno sguardo un po' eurocentrico e da categorie spesso occidentali.
Beh, facciamo una cosa a questo punto. Io lo considero già il primo consiglio di lettura, La terrazza proibita di Fatema Mernissi, Vita nell'Arem, appunto, edito da Giunti Editore, ed è veramente, veramente un libro da scoprire a questo punto.
Una copertina bruttissima, e questo sarebbe un altro tema da aprire, cioè a proposito dello sguardo filtrato, perché è una copertina con una donna velata, ovviamente, che si copre il viso con le mani, insomma, una cosa abbastanza agghiacciante, ma oltre la copertina, secondo me, si scopre un bel romanzo.
Un libro che non si legge dalla copertina, insomma.
Sì, esatto.
Benissimo. Voi avete un catalogo molto, molto specifico, non vendete tutti i tipi di libri. Su cosa vi concentrate e perché, insomma?
No, beh, comunque di base una libreria indipendente penso che operi un po' una scelta anche rispetto a, diciamo, a una predilezione verso le case editrici indipendenti di qualità e altri, insomma, circuiti un po' meno della grande distribuzione. E noi in particolare abbiamo un po' un catalogo di narrativa che copre, inizialmente, diciamo, copriva l'area che va un po' dall'Afghanistan al Marocco, quindi anche con letterature dei paesi del Mediterraneo, del Nord Africa, e poi si è un po' esteso anche ad altri sud.
Sì, infatti, tra l'altro, il nome della libreria ha una sorta di sottotitolo, se possiamo dire così, proprio Libreria Tamu, letteratura araba e medio orientale.
Sì, letteratura, cioè, medio oriente e altri sud. Uh-huh. Quell'altri sud, diciamo, che racchiude un po' anche sia il punto di enunciazione, che poi è Napoli, e che appunto è una città del Mediterraneo, da cui appunto anche un po' partire per osservare e osservarsi.
Certo.
Dal sud e a partire anche dal sud.
Allora, poi tra l'altro volevo chiederti, questa è una piccola curiosità personale, non sei da sola ad aver aperto questo posto, ma prima mi parlavi appunto di un tuo collega, e ero curiosa di sapere, insomma, come vi siete conosciuti e come avete deciso appunto di aprire questo posto.
Sì, non sono da sola. La libreria è stata fondata da me e da Fabiano Mari. Ci siamo conosciuti a Bologna negli anni dell'università, dove entrambi frequentavamo una scuola di italiano con persone migranti, e però avevo un approccio anche molto, diciamo, tentava di avere un approccio orizzontale nei metodi di insegnamento, nelle tematiche che si affrontavano. E penso che quella sia stata anche una scuola, diciamo, molto importante per alcune pratiche, per aprirsi all'ascolto e ad altri sguardi e ad altre riflessioni, e che poi, ecco, hanno un po' dato anche la spinta, il fondamento al progetto della libreria.
Tornando un po' invece al luogo della libreria, visto che ci avviamo più o meno verso la metà della nostra conversazione, ti chiedo un po' l'atmosfera di questo posto e soprattutto se c'è della musica, che tipo di musica fate ascoltare in questa libreria?
Beh, allora, l'atmosfera del posto è, diciamo, cioè, gode di una luce naturale, essendo molto su, insomma, su una strada abbastanza soleggiata, e ci sono dei puff colorati che servono poi per quando facciamo gli incontri, le presentazioni, e degli scaffali fatti da amici falegnami appositamente per noi.
Ti faccio questa domanda sull'atmosfera perché siamo, appunto, come ti ho detto, arrivati più o meno a metà della nostra conversazione, e qui arriva la domanda fondamentale della nostra conversazione, ovvero: su due piedi, così, che brano ti piacerebbe ascoltare in questo momento?
In questo momento?
Così, la prima che ti viene in mente.
Non lo so, qualcosa di Little Sims.
Ok, va bene. Allora, 2 secondi e poi, insomma, ci ascoltiamo questa canzone e ritorniamo nella seconda parte della nostra conversazione con i consigli di lettura.
Va bene.
Of a young messiah. I see sinners in a church, I see sinners in a church. Sometimes I might be introvert. There's a war inside, I hear battle cries. Mothers burying sons, young boys playing with guns. The devil's a liar, fulfill your wildest desires. Now I don't wanna be the one to doctor this, but if you can't feel pain, then you can't feel the opposite. The fight between the yin and yang's a fight you'll never win. I study humans, that makes me an anthropologist. I'm not into politics, but I know it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died. I see the illness, see my aunt laying in her bed. I see her soul rising as her body gets closer to death. Trying to be healed. I sabotage what we are trying to build. Cause the feelings I keep aside, but it's time to reveal. I hate the thought of just being a burden. I hate that these conversations are surfaced. Sim's an artist or Sim be the person. To you I'm smiling, but really I'm hurting. I dedicate my life and gave my heart over 20-something years. Left wondering how I even feel, but was it even worth it? I bottle up and let's spill it in verses. One day I'm wordless, next day I'm a wordsmith. Close to success, but to happiness, I'm the furthest. At night, I wonder if my tears will dry on their own. Hoping I will fulfill Amy's purpose. Angel said, don't let ego be a disturbance. In the demon said, you earn this. Like they strip you of everything you're deserving. Realize there is a prison and ask me a condition. Man, it's like they can't sleep till our spirit is crushed. How much fighting must we do? We've been fearless enough. All we've seen is broken homes here in poverty. Corrupt government officials, lies and atrocities. How they talking almost threatening the economy. Knocking down communities to re-up on properties. I'm directly affected, it does more than just bother me. Look beyond the surface, don't just see what you wanna see. My speech ain't involuntary, projecting attention straight from my lungs. I'm a black woman and I'm a proud one. We walk in blind faith, not knowing the outcome. But as long as we're unified, then we've already won.
Eccoci tornati nella seconda parte della nostra conversazione con Cecilia in Letti e Lettini. Io sono Lavinia Zaretti, abbiamo appena ascoltato di Little Sims Introvert e adesso insomma iniziamo ad avviarci verso la parte clou della nostra conversazione, ovvero i consigli di lettura per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di Radio Popolare. Ti chiedo subito, primo libro.
Allora, ho appena finito La parabola dell'inseminatore, che è stato ristampato da Tour nella traduzione di Martina Testa, di Octavia Butler, che è insomma considerata la precursora anche del genere dell'afrofuturismo, perché in sostanza quello che fa anche attraverso il racconto distopico, la fantascienza, è raccontare la storia dei neri afroamericani. e soprattutto la loro sopravvivenza in un mondo al collasso. Il libro è già qualcosa di inquietante perché Octavia Butler scrive negli anni 90 e immagina un futuro che coincide praticamente con il nostro presente, il 2024, in cui l'acqua costa più della benzina, in cui la gente si è armata per proteggersi dai saccheggiatori, in cui appunto c'è questo strapotere anche delle corporation, delle lobby, anche dell'industria farmaceutica, che mettono in circolo questa droga, la tiro, che dà un godimento nell'appiccare incendi. Insomma, è un mondo al collasso in cui chi può scappa verso il nord, e questo richiama anche un po' alla diaspora degli schiavi dal sud schiavista al nord abolizionista, in cui, cioè, tra queste persone c'è Lauren, che è un'adolescente giovane, insomma sognatrice, che si mette in viaggio ed è alla guida di un gruppo di sopravvissuti con cui poi fonderà una comunità. E, diciamo, è un libro piuttosto crudele, ma che lascia anche aperta una speranza, cioè il fare comunità in cui riconoscersi e da cui ripartire per immaginare un altro mondo è l'unico antidoto, ecco, al collasso.
È molto interessante.
È il mio primo consiglio.
Lo ripeto, La parabola del seminatore di Octavia Butler, appunto, per la traduzione italiana di Martina Testa.
Esatto.
Questo è molto molto interessante. Una cosa che non ti ho chiesto prima e che te la chiedo adesso così in corso d'opera di questa nostra chiacchierata, ma il vostro tipo di clientela, cioè chi è che viene da Tamu?
È una clientela un po' varia. Allora, innanzitutto, appunto, come abbiamo detto prima, essendo anche un po' il catalogo un po' specifico, e diciamo che secondo me la libreria si rivolge già ad una nicchia nella nicchia, che è una cerchia di lettori anche forti, interessati a determinate questioni e già, diciamo, con una sensibilità verso alcuni temi. Poi ci sono anche delle persone curiose che si affacciano magari agli incontri e che poi, diciamo, vengono un po' a conoscere mano a mano la libreria. Ci sono studenti, studentesse, perché la libreria è molto vicina anche all'orientale, all'università, e quindi sì, ecco. Poi c'è un po' una piccola cerca di affezionati che magari vengono sia agli incontri, che frequentano la libreria anche nelle attività, ecco, che si svolgono all'interno.
Una cosa che non ti ho chiesto nel dettaglio, appunto, infatti, sono un po' questi incontri. Che tipo di incontri fate? Quando?
Sì, diciamo che durante l'anno, appunto, c'è la libreria nasce un po' anche come spazio di incontro culturale, in cui veicolare anche un po', cioè, una serie di riflessioni. E diciamo la scelta ricade su dei libri che sicuramente fanno un po', cioè ci piace diffondere, da cui pensiamo che si può trarre anche un po' occasioni per discutere di temi, affinare un po' di più uno sguardo critico su delle questioni. E non so, l'ultima presentazione che abbiamo fatto prima di interrompere un po' per l'estate, Hijra con l'autore, un autore italo-pakistano che ha coinvolto anche la comunità srilankese, alcune persone della comunità srilankese di Napoli, altre anche associazioni che appunto provano un po' a fare da ponte tra culture, ed è stata, insomma, è stato un bel momento anche partecipato, in cui alcune persone penso si siano anche un po' riconosciute con la storia di questo autore. Insomma, sono anche momenti cioè sarebbe bello che fosse anche più uno spazio in cui alcune persone con storie anche simili e traiettorie simili potessero o possano riconoscersi.
Bene, allora adesso ti chiedo l'ultimo libro, perché stiamo arrivando alla fine della nostra conversazione. Secondo consiglio di lettura.
Sì, quest'estate mi sono rimasta anche piacevolmente sorpresa da un altro autore, Sergio Asseni, un autore sardo che è anche un antropologo. Consiglio il figlio di Bakunin, uscito per Stellario un po' di tempo fa. E, appunto, Sergio Asseni è uno scrittore antropologo e si nota questo anche dal modo in cui racconta, perché a partire da una storia racconta poi la storia dei luoghi, del tessuto sociale anche in cui queste storie si svolgono. E, nel figlio di Bakunin, attraverso il racconto di un personaggio, Giulio Saba, chiamato il figlio di Bakunin perché simpatizzante anarchico, l'autore intervista o chiacchiera con diverse persone di un paese che in realtà, raccontando di questo Tullio Saba, raccontano innanzitutto di loro, e qui anche l'oralità diventa un espediente per mescolare cronaca, leggenda, ma anche per dare un po' uno spaccato di anche di un passaggio dalla guerra alla modernizzazione che attraversa un paese piccolo della Sardegna, ma anche un po' all'isola. Quindi avevo anche un altro consiglio di lettura, ma se non
diccelo, diccelo. Allora, adesso ripetiamo questo, che è Il figlio di Bakunin di Sergio Asseni, pubblicato per Sellerio. E terzo consiglio?
Terzo consiglio è il libro uscito per Samo Edizioni a giugno, che è Un'ecologia pirata di Fatima Westak, a cui teniamo molto. Lei elabora, lei è una militante femminista, ecologista, in cui elabora un progetto ecologista radicato e radicale a partire dalle periferie e dallo spossessamento di cui fanno esperienza le persone che vengono appunto dall'Africa, dai paesi postcoloniali, che fanno appunto questa esperienza di un doppio spossessamento nel partire e nell'arrivare poi in un paese, in questo caso la Francia, in cui saranno sempre dei senza terra. E quindi la questione della terra per Westak è fondamentale da cui ripartire, anche da cui elaborare una radicale liberazione anche in un'ottica di un'ecologia pirata, ecco, in cui diciamo nella consapevolezza che a pagare anche le spese del collasso e del cambiamento climatico siano proprio le persone al margine, e da questo margine bisogna appunto ripartire per ripensare nuovi mondi.
Benissimo, allora io ti ringrazio tantissimo anche per insomma quest'ultimo consiglio di lettura e per averci fatto scoprire la tua libreria, anzi la vostra libreria. Ricordo il sito, che è tamulibri.com. andiamoci. grazie mille di questa conversazione e alla prossima.
No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man, you suppress all my strategies, you oppress every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, star jailer. I'm talking to you, jailer. Stop calling me a prisoner. Let him is without sin. Be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. You see, if you walk in the marketplace, down throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies. All